Sto approfittando della vostra pazienza. Credo che approfitterò ancora un po'. Vivere i beni e le esperienze spirituali non è facile per nessuno. Non è facile per nessuno perché i beni che Dio ci affida, nei quali ci fa entrare, sono più grandi di noi. E se non viviamo e non coltiviamo seriamente l'umiltà davanti a Dio, finiremo per essere travolti dai beni di Dio. Beni non solo spirituali, ma beni di ogni tipo, è vero? Pensate ad esempio al tempo. A quanto di materiale Dio ci affida. E se tutte queste cose non le viviamo in sottomissione ai principi della parola di Dio, tutte queste cose finiranno per travolgerci. È bello quello che il Signore dovette dire al popolo di Israele in Levitico 25, 23. Dovette ricordare al suo popolo che loro sulla terra erano soltanto degli ospiti. Dio ci sta ospitando, ma non è nostra. Ecco perché ricorda al popolo che tutto quello che noi siamo, tutto quello che abbiamo, tutto quello che pensiamo di essere nostro, in realtà appartiene al Signore. Allora mi piaceva quello che diceva Blaise Pascal nel suo libro Pensieri. Non dovremmo mai dire il mio libro, il mio messaggio, la mia predicazione, la mia casa, ma la nostra casa, la nostra predicazione. Perché tutto quello che Dio ci affida, ce lo affida per il bene degli altri. E se questo concetto non è radicato dentro di noi veramente, ripeto, tutte queste cose finiranno per travolgerci. Ci vuole davvero molta, molta umiltà e sottomissione vera alla parola del Signore. Il ministero che Dio da tanti anni mi ha affidato mi ha fatto vedere diverse persone che si sono convertite e diverse altre persone che si sono consacrate. E sapete, subito la carne si fa avanti. Questa mattina parleremo di un'altra anomalia che ha prodotto la ricchezza che Dio ha affidato alla Chiesa di Corinto, l'orgoglio. E allora quando si hanno, lasciatemi passare il termine, dei successi spirituali, subito la carne si fa avanti. Però, insomma, sono stato bravo, eh? Però predico bene. Però hai visto, il Signore si è servito. E allora quando poi ci dicono, ah, fratello, grazie. No, no, grazie al Signore, grazie al Signore. Però intanto nel cuore coltiviamo l'orgoglio. Però, non è facile, fratelli. Non è stato facile per la Chiesa di Corinto, sono caduti in questo peccato. Non è facile per nessuno, non siamo esenti da questo tipo di problema. E non è a caso, come abbiamo letto domenica scorsa in 2 Corinzi 12, nel versetto 7, che il Signore dovette mettere nella carne di Paolo una scheggia, una spina. Perché? Non insuperbisse. Eppure non stiamo parlando di un credente qualsiasi, non stiamo parlando di un ragazzino, stiamo parlando dell'Apostolo Paolo, di un uomo particolarmente zelante, spirituale. Eppure, per l'esperienza che ebbe, che Dio gli fece fare, il Signore dovette mettergli una spina nella carne. Perché l'orgoglio fa parte della nostra vita. Perché l'orgoglio fa parte del nostro bagaglio umano, fa parte della nostra natura umana. E allora dovremmo vivere un po' di più con la faccia a terra e dovremmo ricordarci un po' di più che siamo di passaggio, che molto presto di qui ce ne andremo e, come dice prima Timoteo 6, non ci porteremo niente. È vero? O ci porteremo qualcosa? Diciamo tante cose, ma poi progettiamo il nostro futuro? Dobbiamo vivere come se fosse l'ultimo giorno, ma intanto progettiamo i nostri prossimi 30 anni. Guardate, fratelli, come siamo strani, come sono strano. Diversi credenti sono caduti in questo problema dell'orgoglio, della superbia. Penso ad esempio a Reuzia, per chi prende appunti, per chi riascolterà nel capitolo 26 di Seconda Cronache. Nei primi 15 versi Dio benedice grandemente questo re e dice proprio nel verso 15 che la sua fama si sparse in molti paesi, tanto da diventare potente. Ma poi il verso 16 inizia dicendo: ma dopo che divenne potente si insuperbì. E cosa fece? Quello che abbiamo detto giovedì, la seduzione. È troppo poco essere un re, voglio fare anche il sacerdote. Voglio prendere un posto che non è il mio. E divenne lebbroso per il resto della sua vita. Sentite che cosa dice Samuele a Saul. A Saul, dico bene. Prima Samuele capitolo 15. Sono lezioni queste, fratelli, che voglio prendere prima di tutto per me. Vedete, noi abbiamo cantato e pregato parlando al Signore. Quando leggiamo e ascoltiamo la parola di Dio, Dio parla a noi. E se trova un terreno fertile, allora questo seme produrrà del frutto per la gloria di Dio. In 1 Samuele capitolo 15, versetto 17, è scritto così. Samuele disse, sapete, dopo la battaglia che vinse in parte contro gli Amalechiti, fece la volontà di Dio fino a un certo punto contro gli Amalechiti, e lui pensava che aveva fatto tutto bene, e a un certo punto Samuele lo incontra e dice a Saul. Samuele disse: non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo della tribù di Israele e il Signore ti ha unto re di Israele? Quando ti consideravi piccolo. Quando ti consideravi piccolo, io ti ho fatto grande. Quando tu ti consideri grande, io ti elimino dal mio servizio. Quando noi prendiamo dei posti che non sono nostri, Dio ci elimina dal suo servizio. E la lebbra ci parla proprio di questo. Vedete, fratelli? La lebbra era una malattia fisica, ma aveva anche un significato figurativo, spirituale. Maria, la sorella di Mosè, ha detto: ma perché solo Mosè può fare questo, non lo possiamo fare anche noi? È vero? Oggi le donne non ragionano così. Oggi le donne insegnano nelle scuole teologiche, predicano la parola, hanno delle grandi riunioni fra di loro, presiedono gli incontri, quando la presidenza è data solo agli anziani della Chiesa. Non possiamo fare noi quelle che fanno loro? Questo risale a 40-45 anni or sono in America. Le due famose scuole di pensiero, scuola egualitaria, scuola complementaria, ma non posso entrare in questo perché non è il nostro messaggio. E dopo circa 50 anni arriva a noi e noi beviamo, prendiamo quelle che sono le cose che non sono bibliche e non vegliamo. Quando ti reputavi piccolo, guardate, fratelli, guardate in che modo la Chiesa di Corinto è caduto nell'orgoglio. È una terza anomalia veramente strana, dobbiamo dire, dopo tanta ricchezza che aveva ricevuto. La prima abbiamo visto ha avuto a che fare con i partiti che si erano fatti all'interno della Chiesa, è vero? Io sono di questo, io sono di quest'altro, e quindi una Chiesa frazionata, proprio l'opposto dell'opera di Dio che vuole una Chiesa unita, dove tutti i credenti sono uguali, con ministeri diversi, con ruoli diversi. Secondo, abbiamo visto la seduzione. Io temo, abbiamo letto 2 Corinzi 11:3, temo che come il serpente sedusseva, voi state facendo la stessa fine. E chi stava seducendo non erano coloro ai quali l'Apostolo aveva portato il Vangelo, li aveva portati alla salvezza, li aveva arricchiti, ma quelli che sono subentrati dopo. E questa è una cosa triste, vero? Per smantellare tutto il lavoro che aveva fatto l'Apostolo Paolo. Martedì, se piacerà al Signore, parleremo e vedremo come quest'uomo è stato disprezzato da questa Chiesa. È un fatto strano, ma noi siamo strani. Eppure succedono queste cose. Allora andiamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, e vediamo, guardate, quante volte ho letto questi passi e non l'avevo mai capito in questo modo. Ecco l'importanza di avere un contesto non solo immediato, ma anche più ampio. Leggere l'intera lettera per capire perché l'Apostolo stesse scrivendo proprio in questa maniera. Guardate cosa dice capitolo 4, i versetti 6 e 7. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare non oltre quello che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Chi ti distingue questo? Perché vi gonfiate d'orgoglio? Esaltando l'uno a danno dell'altro. È vero? Quindi dopo la seduzione noi vediamo che un'altra anomalia, che forse è il frutto della seduzione, è l'orgoglio, il vanto. E vedremo questa mattina qualcosa sul vanto. Chi ti distingue qui? Perché dice come se tu non l'avessi ricevuto? È vero? E io quando leggevo questo passo dicevo sempre: che bello questo passo, vedete, l'Apostolo Paolo è stato un esempio insieme ad Apollo a non praticare non oltre quello che è scritto, quindi ad essere fedele alla parola. Ma l'Apostolo sta dicendo anche un'altra cosa, sta dicendo: siamo stati d'esempio. Qual è stato il nostro esempio? Vi abbiamo dato l'esempio che quello che noi abbiamo ricevuto lo abbiamo ricevuto dal Signore, non era nostro. Non ci siamo gonfiati d'orgoglio. Non abbiamo detto siamo i migliori di voi, siamo i migliori degli altri. Non abbiamo detto questo. E questo è un messaggio davvero molto molto interessante. Guardate una seconda dimostrazione dell'orgoglio di questi credenti. Guardate, fratelli, il versetto 8. Guardatelo bene. Non dimenticatelo mai, se è possibile sottolineatelo. Già siete sazi. Già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare, e fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Che sta dicendo l'Apostolo Paolo? Cos'è una persona sazia? Oggi purtroppo mangeremo a casa di Benedetta e immagino, forse possiamo andare anche tutta la Chiesa a avanzare a vorrei qualcosa. Non ce la faccio più, sono sazio, è vero o no? Cioè, non entra proprio più niente, è vero? Io so tutto, sono sazio. Già siete sazi. L'Apostolo Paolo sta parlando in maniera ironica a queste, no? Vedete che cosa state pensando, che atteggiamento avete voi? Come si fa a vedere quando uno è sazio, no? Non ha bisogno il consiglio di nessuno, io so tutto. Io sono autosufficiente. Avete mai sentito i predicatori quando parlano? Il Signore mi ha insegnato questo attraverso questo fratello. Ho letto questo trafiletto, anzi, io ne ho letto uno che ve lo voglio leggere. Non so dove l'ho trovato, non credo neanche di averlo scritto io perché è troppo bello e troppo significativo. Guardate, era la fine. Quello che metterai nella vita degli altri finirà per riempire la tua. Insegna la parola e non avrai gettato semplicemente un seme, ma piantato un albero che dura in eterno. Quello che metterai nella vita degli altri finirà per riempire la tua. Bellissimo, no? È vero? Quando si insegna la parola e si studia con qualcuno, e io lo dico spesso quando mi capita, guarda, prima di tutto non ti do nessuna aspettativa, però guarda, noi insieme impareremo e ti dirò di più, io imparerò più di te, perché chi insegna impara di più, si riempie di più di quelle che riesce a dare. Voi siete sazi, guardate, poi l'Apostolo Paolo dice, già siete arricchiti. Cioè, cosa sta dicendo? Siete persone indipendenti. Non dipendete più da nessuno. Una persona ricca non ha bisogno di nessuno, no? È vero? Io so tutto, so fare tutto, ho abbastanza, non devo più dipendere da nessuno. E poi guardate ancora. Siete, senza di noi, siete giunti a regnare. Che sta dicendo l'Apostolo Paolo? Il vostro atteggiamento è quello tipico di persone che ormai sono arrivate, sanno tutto, sono già arrivati. State regnando! Ma bisogna regnare alla fine, durante il millennio regneremo insieme a Cristo. Ma voi state già regnando, quindi siete persone che siete arrivate. Come si fa a sapere? Come si fa a vedere? Non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno del consiglio di nessuno, non ti vengono mai a chiedere niente, loro sanno tutto. Eppure sapete, c'è un messaggio che mi tocca da molto tempo, in 1 Corinzi 14, e credo che non è a caso che proprio qui lo troviamo, quando dice che lo spirito dei profeti è sottoposto ai profeti. Questo modo di rapportarsi con persone che hanno lo stesso servizio, lo stesso ministero, per poter, come dire, arricchirsi, per poter anche togliere quelle cose che non vanno bene, per potersi aiutare. È bellissimo questo. Poter dire dei fratelli, e a volte io lo faccio con Leonardo, qualche volta con Gino, e delle volte Leonardo mi ha detto, zio, fossi in te queste cose non le direi. Mi ha arricchito, è vero, non ha senso dirlo. E così quando ci parliamo ci possiamo dire in che modo possiamo servire meglio la Chiesa. Perché? Perché non siamo arrivati. Non siamo arrivati. Abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di tutti i credenti, da quello appena convertito al fratello che Dio ha benedetto grandemente. Nessuno è autosufficiente. Abbiamo bisogno. Però bisogna essere umili. Bisogna essere umili. Io ho iniziato questo studio parlandovi di George Guibert, 47 anni fa a casa. E lo vedremo. Quando mi ha fatto vedere i quattro chiodi su cui appendere i quadri di Seconda Corinzi 12. E chi lo dimentica più? Chi dimentica Peters Benedict, 3-4 anni i campi con lui? Mi ha insegnato un modo per studiare la scrittura che non ho mai dimenticato. Rubavo il modo in cui lui predicava. Quando stavamo insieme nella roulotte, io, lui e Remo Dosi, loro parlavano fra di loro di cose profonde, io mi nascondevo sotto le coperte, dico non vorrei che mi interpellassero, non saprei cosa dire. Però rubavo. Rubavo il modo in cui questi uomini di Dio servivano il Signore. Che bello questo, fratelli. Nella famiglia del Signore, ma ci vuole l'umiltà, perché bisogna riconoscere che i beni del Signore sono più grandi di noi e che ci sono sempre delle persone che sanno più di noi, che hanno capito più di noi. È vero? Vi ricordate Giacobbe? Giacobbe era furbo, scaltro. È vero che era furbo Giacobbe. Però ha trovato sulla strada uno più furbo di lui, gli ha fatto sposare le due figlie. L'ha ingannato. Se tu pensi di essere furbo, sulla strada troverai uno più furbo di te. Se pensi di essere intelligente, tu vedrai che troverai uno più intelligente di te. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. E questa chiesa dice, Paolo dice, i vostri atteggiamenti è di persone che sono sazi, di persone che sono già troppo arricchite, di persone che sono arrivate, non hanno bisogno di niente. Guardate, è veramente triste notare queste cose. Eppure, dove si trova il problema? Il problema si trova che questi credenti avevano dimenticato. Ce l'ha predicato da poco Gino, 1 Corinzi, capitolo 6. È vero? Erano questi, e tali eravate voi. Dio ha fatto di voi addirittura il Tempio dello Spirito Santo. E l'ha dovuto ripetere due volte l'Apostolo Paolo. Nel capitolo 3, versetto 16, nel capitolo 6, versetto 16, due volte l'ha dovuto ripetere. Ma non sapete che siete il Tempio dello Spirito Santo? Perché dice questo? Perché dimentichiamo, fratelli. Perché noi siamo dimentichevoli. Allora la parola di Dio ci deve parlare nuovamente. Allora guardate, in tutte e due le lettere ai Corinzi si parla di vanto, se ho visto bene, in diversi modi e maniere, 29 volte. Io vi sto invitando più volte, leggetele queste due lettere. Leggetele in maniera mirata. Voglio capire quante volte dice questo e perché dice questo. È un modo di leggere certosino, se vogliamo, però è importante. Per 29 volte l'Apostolo Paolo, come nessun'altra chiesa, parla di vanto. E guardate, 19 volte è un vanto carnale, improprio, strano. 10 volte parla di un vanto che è biblico, strano, vero? Un vanto biblico. Di 19 volte parla di un vanto di questi credenti che sono carnali. Ve ne voglio far vedere soltanto tre, molto veloce perché vedo che il tempo scorre. Di che cosa si vantavano questi credenti? Capitolo 3 di Prima Corinzi, versetto 21. Ricordiamoci, fratelli, che questo problema, l'orgoglio, il vanto, è qualcosa che si trova dentro tutti noi. Dobbiamo soltanto tirarlo fuori, perché la natura umana che abbiamo dentro è qualcosa con cui vivremo fino al giorno in cui saremo col Signore. Non lo dimentichiamo. Capitolo 3, versetto 21 di Prima Corinzi. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Di cosa si vantavano questi credenti? Degli uomini. E qui si ritorna ai partiti. No, 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 scusate, per me Paolo è migliore, ma è profondo. E allora dice, ma no, ma che stai dicendo? Ma guarda Pietro com'è pratico. Poi Pietro è stato 3 anni col Signore, no? Chissà quante cose avrà da dirci. No, no, per me, io mi vanto di Pietro. Ma tu non hai mai sentito predicare Apollo? L'eloquenza di Apollo, ma stai scherzando, è vero? Poi c'era anche il partito di Gesù, eh? Incredibile, guarda come siamo strani. C'è anche il partito di Gesù. Si vantavano degli uomini. È strano, noi siamo strani. Una volta non so mio figlio dove si è trovato, l'hanno salutato. Pensa che eravamo in un paese vicino. Quando ha saputo che era mio figlio, ma se sapevo che eri figlio, ti trattavo in maniera diversa. Come siamo strani, è vero? Siamo strani. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, come, versetti 22 e 23 sempre, come risponde Paolo. Prima dice, tutto vi appartiene. Guardate, fratelli, guardate cosa dice. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Tutto vi appartiene. Perché Paolo è nostro? Perché pietra è nostra? Perché cefa è nostra? Perché facciamo parte dello stesso corpo. E noi siamo suoi, siamo di tutti questi fratelli, indipendentemente dal ruolo che hanno. E loro sono nostri, noi siamo di loro. E quando noi facciamo questo frazionamento nella Chiesa, e quindi apprezziamo più uno piuttosto che l'altro, se predica quello non mi piace tanto, quindi non prego, se predica quello non importa, però io prego per quello, questo, fratelli, è divisione, è settarismo. Questo non va bene, perché fa molto male alla testimonianza, ma fa molto più male al Signore che ha dato la sua vita anche per le persone semplici. È vero? Anche per le persone semplici, anche per le persone che non sanno parlare. Tutto è vostro. Che bello, vero? Anche la morte è nostra. L'ho predicato nell'ultimo funerale questo. Anche la morte è vostra. Perché? Perché per la morte ha risolto il Signore Gesù tutto. Lui è morto per noi. Quindi neanche la morte può farci paura. Perché è tutto del Signore. Poi nel capitolo 8, sempre di Prima Corinzia, abbiamo un secondo vanto, ce ne sono diversi. È il vanto di una conoscenza che non è conoscenza, vera conoscenza. Versetto 1 e 2, capitolo 8, dice: quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Qui l'Apostolo sta trattando un argomento particolare. Se mi posso permettere darvi un consiglio, ascoltate un messaggio sulla lettera di Corinzia di David Gooding, che parla della canna sacrificata agli idoli, veramente molto molto interessante. Se tu pensi che tu hai conosciuto, che tu conosci, che tu sai, sappi una cosa, che tu non conosci niente. È un terzo vanto. Seconda Corinzi capitolo 5. Mamma mia, meno male che l'Apostolo Paolo non ha vissuto nel nostro tempo, tempo dei social. Si socializza, non ho capito con chi, non so chi diceva qui, si socializza, insomma, col cellulare da soli. Strano. Capitolo 5 di Seconda Corinzi, versetto 12. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Vedete, ritorna quella parolina, quelli, costoro. Ci sono sempre quelli che sono subentrati nel lavoro di Paolo. Quelli, queste persone, quei sommi apostoli. È il vanto dell'apparenza. Forse oggi, non lo so. Io non vado mai sui social, quasi mai. Qualcuno mi dice, ma vai a vedere. Ma guardate, fratelli, quanta apparenza. Quanta cattiva testimonianza. Quanta mondanità. Quanta mondanità. Ci vantiamo. Sono andato a predicare una volta in assemblea e la famiglia che mi ha ospitato poi a pranzo, lei non è venuta in adunanza perché doveva preparare da mangiare. Doveva fare tre primi, quattro secondi. Non si capiva quanta roba c'era. Potete immaginare i miei imbarazzi, io poi che ho bisogno di 3 miliardi di angeli sulla bocca per stare zitto. Buono, fratello, vero? Sì, sorella, molto buono. Stai dicendo, è vero che è buono questo? Ti piace? Ti piace questo? Allora poi ho detto, sorella, scusami, avrei preferito un pezzo di pane e pomodoro, ma vederti in adunanza, ad adorare il Signore. Mi hai trattato meglio del Signor Gesù. Che tristezza. Sono andato ancora a predicare, lì non mi ha invitato più. Quanta mondanità, fratelli, quanta apparenza, quanti soldi si buttano via mentre si possono dare per la testimonianza. Diversi anni fa mi trovavo a predicare nel sud Italia e sono rimasto colpito da un fratello nel modo in cui educava i figli. Si mangiava, poi tutti a tavola, e questo fratello leggeva delle storie dei missionari. E siccome era in inglese, allora questo fratello ha dovuto anche un po' tradurre per far contento a me. E ha letto la storia di Watchman Nee. Non è stato un uomo perfetto, lo so. Ma è stato un servo di Dio, gli hanno tagliato le mani perché non scrivesse più. Leggete L'operaio cristiano alla ricerca del carattere. È stato 20 anni in carcere per il Signore. E questo fratello, Watchman Nee, questa biografia che hanno scritto di lui, ha visitato le chiese e diceva alle chiese: guardate fratelli, che la Cina non avrà sempre tutta la libertà. Prima o poi arriverà la persecuzione. E visitava le chiese e poi diceva: chi di voi è disposto a dare il superfluo per aprire nuove assemblee? E hanno raccolto tanti soldi. Hanno aperto diverse assemblee, molte assemblee. E quando tutto è finito, è arrivata la persecuzione. Chi di voi vuole dare al Signore quello che non serve per vivere? Per aprire una nuova testimonianza? Per pensare ad altre cose? Non il superfluo. Noi dovremmo dare al Signore tutto. Perché siamo ospiti qui, ce ne dobbiamo andare. Non mi piace questo messaggio, vi devo confessare, a me non piace. Però lo dice il Signore. È difficile, per non dire impossibile, gestire i beni del Signore. È difficile vivere, nel senso biblico del termine, le benedizioni spirituali del Signore. Guardate, leggete con attenzione la scrittura, guardate quanti uomini si sono inorgogliti, sono caduti nella trappola dell'orgoglio e del vanto. Solo apparenza, dice l'Apostolo Paolo. Però c'è, e adesso velocemente voglio dire, c'è un vanto stranamente a dirsi che ci vogliamo augurare che ci sia nella vita di tutti noi. E voglio farvi vedere, sempre velocemente ovviamente, 4 tipi di vanto che sono allo stesso tempo, hanno allo stesso tempo un ordine cronologico nella vita del credente e di cui vogliamo veramente sperare che l'abbiamo tutti. E Paolo parla del vanto. Ricordatevi sempre di 2 Corinzi, capitolo 12. Vogliamo parlare di vanto, dice l'Apostolo Paolo? Adesso vi parlo del mio vanto. Voi vi vantate di queste cose. Voi vi vantate degli uomini, vi vantate della vostra conoscenza, vi vantate della vostra apparenza. Adesso voglio parlarvi del mio vanto. Vediamolo cronologicamente. Guardate, fratelli. 1 Corinzi capitolo 1, vi do soltanto degli spunti, poi se volete potete studiarlo da voi. Come sapete io scrivo tutto, chissà se un giorno verrà fuori qualcosa. Capitolo 1, versi 29 a 31. Perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui, cioè al Signor Gesù, che voi siete in Cristo Gesù, che Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione, affinché, come scritto, chi si vanti nel Signore. Di che vanto parla qua, fratelli? Della nostra salvezza in Cristo. Questo è il mio vanto. Che Dio ha avuto pietà di me, mi ha dato la vita, ero perduto. E quando noi parliamo di questo vanto, vuol dire che noi lo vogliamo dire a tutti, vogliamo dirlo alle persone, che Dio ci ha dato la vita. Di cosa ti vanti tu? Io mi vanto del Signor Gesù. C'è un secondo vanto, 2 Corinzi, capitolo 12. Guardate, fratelli. Io spero che il Signore possa toccare il cuore di tutti noi. Secondo Corinzi capitolo 12, versetto 9. Lo dice più di una volta, ma lo leggiamo qui. Dice: ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Guardate adesso. Perciò molto volentieri mi vanto, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Di cosa si vantava l'apostolo Paolo? Di conseguenza alla salvezza? Che Dio lo rendeva debole, senza forza, per capire la potenza di Dio. Che bello questo, fratelli. Non è toccante? Dio che ci rende niente. Ma lo dice l'apostolo nel capitolo 3 di Prima Corinzi, è vero? Quando si vantavano degli uomini e quando dicevano io sono di questo, sono di quest'altro, Paolo dice: ma chi è Paolo? Chi è Pietro? Chi è Apollo? Non siamo nulla. Dio fa crescere. Volete conoscere il mio vanto? Il fatto è che Dio mi ha annientato, debole. Perché? Perché solo così io potevo conoscere la potenza di Dio. Allora quando parlo, quando vivo, non sta vivendo Paolo, sta vivendo la potenza di Dio. C'è questo vanto in noi, fratelli. Dio mi ha atterrato perché si possa servire di me. Questo è il mio vanto. Un terzo vanto, e mi dispiace non poter entrare nel merito di questo messaggio davvero molto molto importante. Prima Corinzi capitolo 15, versetto 31. Un terzo vanto dell'apostolo Paolo. Guardate, fratelli. Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù, nostro Signore. Qual è il terzo vanto, sempre di ordine cronologico? La salvezza, la debolezza che ci fa conoscere la potenza di Dio, la salvezza delle anime. Dio si è servito di me, dice Paolo, per vedere le anime salvate. Dio ha prodotto attraverso di me un frutto che dura in eterno. Voi siete il mio vanto. Potete darvi tutto il tempo, tutti gli impegni che volete per cancellarlo. Ma voi siete il mio vanto, siete qui, salvati. Qual è il tuo vanto? La tua casa? Il tuo conto in banca? La tua bella macchina? Tuo figlio che si sta comportando bene? Tuo figlio che si è laureato? Grazie al Signore per questo. Ma sono tutte cose che passano. Paolo sta dicendo: il mio vanto sono le persone salvate. È l'ultimo vanto. Capitolo 1. Prima Corinzi 13 e 14, ho finito. E vi ringrazio, e ringrazio i fratelli anziani in particolar modo per il tempo che mi concedono. Ci sono delle cose che ci toccano personalmente, che sono davvero molto, molto importanti. Prima Corinzi capitolo 1, versetti 13 e 14. Seconda Corinzi, chiedo scusa. Sì. Avete visto? Io l'ho fatto apposta per farvi notare come c'è bisogno di tutti quanti. Capitolo 1, allora, Seconda Corinzi 13-14. Grazie, fratello. Poiché non vi scriviamo altro se non quello che potete leggere e comprendere, e spero che sino alla fine capirete. Come in parte avete già capito che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. È il vanto che chiamiamo escatologico futuro. Quale frutto porteremo al Signore alla fine? Chi sta ascoltando gli audio, sto mandando dei messaggi che ci sono soltanto tre modi con cui arriveremo in cielo. Stiamo parlando di un modo, di questa triste possibilità di arrivare alla presenza del Signore a mani vuote. Quanti credenti arriveranno a mani vuote? Mani piene di mosche che quando le aprono deve volare tutto. A mani vuote, senza portare nessun frutto al Signore. Paolo dice, il mio vanto quando sarà il giorno di Cristo, davanti al tribunale di Cristo, è vedere voi salvati. Allora per questo posso anche soffrire, posso anche rinunciare, posso anche vivere una vita diversa dagli altri, per vedere un frutto che dura per l'eternità. Allora, lasciatemi leggere un'altra volta questa frase che non so dove l'ho trovata, non credo che sia mia. Quello che metterai nella vita degli altri finirà per riempire la tua. Quello che non metterai nella vita degli altri sarà tutto vuoto. Sarà la tua povertà. Sarà egoismo. Insegna la parola e non avrai gettato semplicemente un seme. Hai ma piantato un albero che dura in eterno. Cosa pianteremo nella vita dei nostri fratelli, delle persone con cui veniamo a contatto? Di che cosa ci vantiamo, fratelli? Qual è la nostra gloria? Sono gli uomini? Bene. Ma se sono questi quattro passaggi che l'Apostolo Paolo ci ha fatto vedere, allora vantiamoci pure. Vedendo le anime salvate, vedendole la presenza del Signore, e poter dire, ho sofferto, mi hanno picchiato, sono stato triste, ho pianto, non mi hanno capito. Ma ecco qui il frutto di Dio che ha portato attraverso delle persone che non sono niente. Possa essere così per me e anche per voi. Amen.
Voglio chiedere a un paio di fratelli di pregare, di concludere questo incontro. Di preghiera. Naturalmente c'è